Salve popolo di GS Radio e GS Television, benvenuti da Rugantino a Storie di Campioni, i nostri brevi documentari sulle storie sportive di coloro che hanno segnato lo sport a livello nazionale e internazionale. E questa settimana parleremo di un uomo che è venuto dalla Germania, si è vestito di rosso e ha scritto realmente la storia della Formula 1. Chiaramente stiamo parlando di Michael Schumacher. Michael Schumacher nasce il 3 gennaio del 1969 e già a 4 anni, aiutato dal padre, comincia la sua carriera nei kart, esattamente sul circuito di Kerpen, che diventerà poi famoso proprio grazie a lui. Nei primi anni di kart, Michael conquista alcuni titoli sparsi tra Germania e Svezia per essere notato da scuderie più importanti di categorie superiori, facendo così il suo ingresso in Formula Ford, in Formula Koenig sotto il marchio della Lamborghini, fino all'approdo in Formula 3. E in tutte queste categorie, dove ha trovato avversari del calibro di Zanardi, Karl Wendlinger e Heinz-Harald Frentzen, che poi ritroverà anche in Formula 1, Schumacher conquista altri titoli, altri piazzamenti importanti, che lo faranno notare niente poco di meno che dal team di sviluppo della Mercedes, che all'epoca aveva già l'intenzione di tornare in Formula 1. Stiamo parlando già degli anni 80 inoltrati, però poi il progetto venne accantonato per essere ripreso, come sappiamo, negli anni 2000. Però sta di fatto che Schumacher viene identificato dalla Mercedes come un possibile pilota vincente e quindi viene messo sotto contratto. Proprio con la Mercedes e con la guida del direttore sportivo Peter Sauber, che poi ritroveremo in Formula 1, Schumacher partecipa all'ultima gara a Città del Messico del campionato del mondo Sport Prototipi e, al suo esordio, vince, in coppia con Jochen Mass. Siamo ormai al 1990 quando arriva questa vittoria con la Mercedes e il suo valore comincia a essere notato anche dalle categorie molto più importanti della Sport Prototipi, vale a dire anche in Formula 1 si accorgono che esiste questo campione tedesco che può fare la differenza. Sta di fatto che durante la fine del mondiale di Formula 1 del 1991 la scuderia irlandese della Jordan, rivelazione in quell'anno, non potrà più schierare il proprio primo pilota, Bertrand Cajot, a causa di problemi con la legge. Quindi Eddie Jordan, titolare della scuderia, mise sotto contratto, strappandolo alla Mercedes, proprio Michael Schumacher, il quale esordì sul circuito di Spa, in Belgio, quella che viene chiamata l'università della Formula 1. E Schumi, come verrà presto chiamato affettuosamente dai suoi tifosi, pur non avendo mai gareggiato su quel circuito, benché il suo manager dell'epoca, Willy Weber, dicesse il contrario per assicurargli quel contratto che poi arrivò con la Jordan, riuscì a impressionare tutti gli addetti ai lavori, ottenendo la 7ª posizione in qualifica, per poi doversi arrendere dopo pochi giri dalla partenza a causa di problemi alla propria vettura. Ma nonostante non abbia concluso la gara, Flavio Briatore, che era in quel momento il team principal della Benetton, fa fuoco e fiamme per portarlo via dalla scuderia irlandese, tant'è vero che il gran premio successivo, cioè quello di Monza in Italia, Michael Schumacher lo corre proprio con la Benetton, conquistando il 5º posto e i suoi primi 2 punti nella classifica mondiale della Formula 1. Il giovane tedesco quindi affiancherà il ben più esperto e pluricampione del mondo Nelson Piquet fino alla fine della stagione, chiudendo con il 13° posto a merito dei 4 punti conquistati proprio nelle ultime gare di quel campionato del mondo. Ma bisogna tenere in mente che all'epoca erano solamente i primi 6 di ogni Gran Premio a prendere punti e per lo più il 5º posto dava solo 2 punti, mentre il 6° soltanto 1. A fine stagione Nelson Piquet decide di ritirarsi e in Benetton a fare compagnia al giovane Schumacher arriva Martin Brundle. L'anno seguente, nel mondiale del 1992, la Benetton e soprattutto Michael Schumacher dimostrano di essere in grado di lottare per le posizioni di vertice, ma ci troviamo negli anni dominati dalla Williams e quel mondiale va a favore del britannico Nigel Mansell, il leone maidomo, che conquista il titolo davanti al compagno di squadra, l'italiano Riccardo Patrese, ma al 3° posto avendola vinta su Ayrton Senna che guidava la McLaren, arriva proprio il giovane Schumacher che con la Benetton si prende il terzo gradino del podio. Durante quella stagione si accese la rivalità con Ayrton Senna e tutti ricordano di come il tre volte campione del mondo brasiliano andò a redarguire proprio il giovane tedesco durante l'interruzione del Gran Premio di Francia, il quale per il campione brasiliano durò solamente un giro perché il giovane tedesco lo buttò fuori gara a seguito di un'azione alquanto azzardata eseguita con la sua Benetton. Nella stagione successiva lo strapotere della Williams è ancora troppo forte e la Benetton continua a fare buona figura come la fa Schumacher, il quale in questa occasione chiude al quarto posto della classifica piloti. Si arriva così al 1994, stagione nella quale la FIA introduce dei cambiamenti tecnici molto importanti e che permettono ad alcune scuderie, tra le quali la Benetton, di ridurre il gap che le separava dalla Williams. Quella stagione però verrà ricordata per altri eventi, di cui ora parleremo. Il mondiale comincia nel segno della Benetton e di Michael Schumacher, il quale vince i primi due Gran Premi, mentre Ayrton Senna, che intanto è passato alla Williams, raccoglie 0 punti. La terza gara in calendario è quella del Gran Premio di San Marino, che come sempre si è corso ad Imola. Ma gli eventi che accaddero durante quel weekend di gara cambieranno per sempre il mondo della Formula 1. Rubens Barrichello resta ferito a seguito di un incidente durante le prove libere, mentre lo sfortunatissimo Ronald Ratzenberger muore durante le qualifiche del sabato. Nonostante quello che è accaduto, il Gran Premio si disputa lo stesso e altri incidenti avvengono alla partenza eppure in corsia box durante i cambi gomme, fino ad arrivare al tragico incidente di Ayrton Senna che alla curva del tamburello va dritto e con la sua Williams impatta contro le protezioni. La corsa in ospedale sarà inutile, prima verrà dichiarato in coma e poi clinicamente morto. Un'intera nazione piange il suo eroe, il suo campione, Ayrton Senna. Il mondo della Formula 1 si ferma e si pone dei grandi interrogativi. Intanto Schumacher vince anche ad Imola e continua il mondiale dominando a mani basse. Il mondo della Formula 1 stava per cambiare e Schumacher vinceva il suo primo mondiale, nonostante tre gare di squalifica combinate al tedesco, per non aver scontato una penalità che aveva ricevuto durante il Gran Premio di Silverstone, cosa che però permise a Damon Hill con la Williams di recuperare nella classifica piloti e di lottare fino all'ultima gara contro il tedesco della Benetton. Nel 1995 la Benetton cambia propulsore passando da quello Ford con cui ha vinto il primo titolo a quello Renault e il risultato però è lo stesso, Schumacher vince di nuovo il mondiale. La cosa più importante che viene ricordata però di quell'anno sono di certo i cambi di regolamento per le misure di sicurezza che vengono adottate dopo i tragici eventi di Imola dell'anno precedente. Nel 1996 Michael Schumacher firma con la Ferrari. La leggendaria scuderia di Maranello ha bisogno di riscatto, gli ultimi anni sono stati molto deludenti e i tifosi aspettano un successo mondiale da tanto, tanto tempo. Difatti l'ultimo titolo costruttori risale al 1983, mentre per trovare un pilota campione del mondo con la rossa bisogna risalire addirittura al 1979, quando a vincere fu il sudafricano Jody Scheckter. Il primo anno del tedesco con la scuderia italiana è una sorta di laboratorio, si deve lavorare su molti aspetti e ricucire il divario enorme da Williams, Benetton e McLaren. Senza contare che Schumi deve fare pure i conti con la tifoseria Ferrari, che ha ancora nel cuore Jean Alesi, di cui ha preso il posto. Nonostante il grande lavoro da fare, Schumacher e la Ferrari portano a casa 3 vittorie, di cui la prima a Barcellona sotto la pioggia e l'ultima a Monza nel Gran Premio d'Italia. E nonostante la Williams fosse tornata a dominare, il campione tedesco arriva comunque terzo, dietro nell'ordine a Damon Hill, nuovo campione del mondo, e a Jacques Villeneuve, figlio del mitico Gilles. L'anno seguente, nel 1997, il grande lavoro di collaudo sviluppato proprio da Schumacher permette a lui e al suo compagno di scuderia Eddie Irvine di essere nettamente più competitivi, tanto che Schumi lotta per il titolo contro la Williams di Villeneuve. Il mondiale si decide all'ultima gara a Jerez de la Frontera, dove il tedesco arriva con un punto in più rispetto al canadese. Sfortunatamente, al 48esimo giro, Michael butta le ortiche quanto di buono fatto durante tutto l'anno, viene raggiunto dal rivale che lo inseguiva anche durante quel Gran Premio e quando Villeneuve effettua il sorpasso decisivo che potrebbe valere la vittoria del titolo, Schumi cerca di contrastarlo con una manovra non proprio corretta che provocherà la rottura della sua Ferrari, consegnando così il titolo a Jacques, che invece potrà continuare la gara. Proprio la manovra appena accennata, in quanto ritenuta antisportiva dalla FIA, farà scattare la squalifica contro Michael, al quale verranno tolti tutti i punti della stagione del 97. Nel 1998 e nel 99 l'avversaria della Ferrari torna ad essere la McLaren, all'epoca guidata dal finlandese Mika Häkkinen e dallo scozzese David Coulthard. La stagione del 98 vede comunque Schumacher tener testa alle vetture della casa inglese, ma senza riuscire a conquistare il titolo che va ad Häkkinen. Di quell'anno resta storico l'incidente sotto la pioggia in Belgio tra Coulthard e Schumacher, con il secondo che stava rimontando su coloro che lo precedevano in gara, tra cui proprio Coulthard, il quale una volta raggiunto da Schumi rallenta improvvisamente in rettifilo, venendo tamponato dal ferrarista. Chiaramente entrambi sono costretti al ritiro e una volta rientrati nella pit lane, Schumacher si fiondò come una furia nel box avversario alla ricerca del pilota scozzese, reo secondo Schumi di aver provocato volontariamente l'incidente. Sta di fatto che dovettero intervenire i meccanici per dividere i due e scongiurare la rissa. Nella stagione seguente, come già detto, fu ancora lotta Ferrari-McLaren, ma questa volta fu Eddie Irvine a contendere il titolo ad Häkkinen, perché l'11 luglio di quell'anno, nel Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, Schumi ebbe un incidente con la sua monoposto, procurandosi così la frattura della gamba destra e non potendo competere per diverse gare. Venne quindi sostituito da un ottimo Mika Salo, che poi cedette di nuovo il volante al tedesco negli ultimi due Gran Premi, GP dove Michael cercò di aiutare Irvine a conquistare il titolo, che però andò nuovamente a favore di Mika Häkkinen. La Ferrari però piange con un occhio solo, perché grazie a Schumacher, al grande lavoro di Irvine e all'importantissimo apporto di Salo, conquista dopo 16 anni il mondiale costruttori. Dal 2000 la musica cambia in casa Ferrari, perché finalmente il grande lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti dalla casa di Maranello dà i suoi frutti. Adesso Schumacher è affiancato dal brasiliano Rubens Barrichello e insieme alla Rossa iniziano una lunga striscia di vittorie, in alcuni anni più combattute e in altri dove la scuderia italiana ha letteralmente dominato. Nel 2000 quindi si rompe il lungo digiuno del mondiale piloti, perché Michael Schumacher conquista il suo terzo titolo iridato, il primo con la Rossa, dopo 20 anni di attesa per i tifosi italiani. Come detto, quello del 2000 è il primo di una lunga serie, perché da lì fino al 2004 Schumacher e la Ferrari conquisteranno i mondiali piloti e costruttori, cosa che permetterà al tedesco di raggiungere e superare il leggendario Juan Manuel Fangio. Difatti lo storico pilota argentino deteneva il record di 5 mondiali vinti, fino a quando proprio Schumacher non lo supererà fissando il nuovo limite a 7 titoli ridati, di cui 5 con il cavallino rampante. Nel 2005 il giovane spagnolo Fernando Alonso e la Renault del team principal Flavio Briatore interrompono il dominio di Schumacher e della scuderia italiana, conquistando il mondiale piloti e quello costruttori, sia in quella stagione sia in quella successiva del 2006, dove la Ferrari affiancò il brasiliano Felipe Massa al campione tedesco per sostituire Barrichello, che non era più felice di fare la seconda guida. In quelle due stagioni Schumacher arrivò rispettivamente terzo e secondo nel mondiale piloti, per poi dare l'annuncio del suo ritiro dal mondo delle corse. In realtà Schumi restò nel circus della Formula 1, lavorando in Ferrari come collaudatore e consulente tecnico. Il suo posto al volante venne preso da Kimi Raikkonen, che al suo primo anno in Ferrari, nel 2007, riportò subito il titolo mondiale piloti a Maranello, beffando all'ultima gara il duo McLaren composto da Fernando Alonso e dall'esordiente Lewis Hamilton. Nel 2009 la Ferrari chiede a Schumacher di tornare a gareggiare per sostituire l'infortunato Felipe Massa, vittima di un grave incidente durante le qualifiche del GP d'Ungheria all'Ungaroring. Il tedesco ci prova, ma dopo alcuni test lamenta ancora dei dolori provenienti da una caduta patita con la moto circa 6 mesi prima, incidente nel quale rimase anche privo di conoscenza per alcuni minuti. La tentazione di rientrare a gareggiare era tornata a farsi sentire, quindi nel 2010 Schumi rinuncia alla Ferrari per cedere alle lusinghe della rientrante Mercedes, la quale aveva appena acquisito la Brown GP, scuderia dominatrice con molte polemiche della stagione 2009. Michael correrà con la casa teutonica fino al 2012, affiancato dal giovane connazionale Nico Rosberg, figlio del grande Keke. Purtroppo però le tre stagioni con le frecce d'argento saranno le peggiori nella straordinaria carriera di Schumacher, che non conquisterà neanche una vittoria, ma un solo podio, ottenuto nel GP di Gran Bretagna del 2012 con il terzo posto. La leggenda tedesca decide quindi di ritirarsi definitivamente, ma purtroppo il 29 dicembre 2013, mentre sciava con la famiglia Méribel in Francia, cade sbattendo la testa contro una roccia. La botta è aggravata anche dalla piccola telecamera che portava sul casco. L'impatto provoca un trauma cranico che richiede un intervento chirurgico d'urgenza, mentre Schumi è in coma. Il 16 giugno del 2014 i medici annunciano che Shumi si è svegliato e che comincerà la riabilitazione, che dal 9 settembre dello stesso anno prosegue a casa sua a Losanna. Da quel momento la famiglia del pilota ha chiesto ed ottenuto il massimo riservo sulle condizioni di Mikhail. Nel momento in cui stiamo registrando questo breve documentario, ancora non si hanno reali novità sulle attuali condizioni di Schumacher, mentre sui social media di tutto il mondo continua ad essere usato l'hashtag #KeepFightingMikhail a sostegno della leggenda della Formula 1, capace di superare il mito di Juan Manuel Fangio che lo ha preceduto.